Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Come sentite, siamo di nuovo in diretta, siamo dal vivo, la Sala delle Colonne, Ca' Giustinian per Biennale Musica, e continuiamo a parlare dell'argomento del festival di quest'anno, che è la musica assoluta, Absolute Music. La scorsa settimana, in due puntate, abbiamo fatto un percorso cronologico molto ampio, passando dal 300 francese, dalla musica di Guillaume de Machaut, a Johann Sebastian Bach, che è un nome obbligato quando si parla di musica speculativa, di musica assoluta. E invece questo fine settimana passiamo al pieno Novecento e affrontiamo due composizioni importantissime che sono state scritte nel secondo dopoguerra. Nel 49-50 la raccolta di quattro studi di Olivier Messiaen, di cui parliamo oggi, e invece nel 55-56 il grande pezzo di Igor Stravinsky dedicato a Venezia, di cui ci occuperemo nella puntata di domani. Oggi parliamo delle quatre études de rythme, quattro studi di ritmo, quattro studi sul ritmo di Olivier Messiaen, compositore francese, la cui vita copre quasi interamente il Novecento. Messiaen nasce nel 1908, muore nel 1992, quindi la sua carriera si inscrive interamente nel secolo passato. E Messiaen è un compositore che siamo abituati ad associare a atmosfere molto calde, molto sensuali anche, e con un forte senso religioso. Un compositore che prende in pieno l'eredità dell'impressionismo francese. Invece questa raccolta, la raccolta dei quattro studi di ritmo, è un pezzo, vorrei dire addirittura ascetico, un pezzo molto arduo all'ascolto, soprattutto il brano più importante della raccolta, che è il secondo, di cui parleremo in dettaglio. Messiaen scrive una parte di questa raccolta mentre sta insegnando ai corsi estivi di Darmstadt in Germania, vicino Francoforte, e Darmstadt è stato il centro di produzione della musica contemporanea, dell'avanguardia musicale dei primissimi anni 50. Messiaen era uno dei docenti di questi corsi. Nel 1949 scrive un pezzo che farà la storia della musica del Novecento, il secondo studio di questa raccolta, che si intitola Mode de valeur et d'intensité, modo di valori e di intensità. Più avanti parleremo di questo studio, nel frattempo vi racconto l'organizzazione complessiva della raccolta. Sono quattro studi. Il primo e l'ultimo di questi studi si intitolano Île de Feu, Isola di Fuoco, e sono dedicati, ci dice Messiaen, a Papua Nuova Guinea. Il terzo studio della raccolta ha un titolo molto singolare, molto tecnico per la verità, si chiama Neum Rhythmic. I neumi sono delle particolari figurazioni nella notazione della musica gregoriana, medievale in particolare, e l'idea di Messiaen quindi è di trascrivere ritmicamente, di trovare degli equivalenti ritmici di queste particolari forme di notazione e riportarle sul pentagramma per uno studio pianistico. Quattro studi sul ritmo, ma in realtà quello che fa Messiaen in questa raccolta non è occuparsi solo di ritmo. I ritmi sono molto complessi. Messiaen è un compositore che ha lavorato moltissimo sul ritmo, ha addirittura teorizzato delle particolari combinazioni ritmiche, ma in questa raccolta Messiaen non si preoccupa soltanto del ritmo, ma cerca di integrare la ricerca sul ritmo ad altri parametri musicali, alla organizzazione delle altezze, che in questo periodo, alla fine degli anni 40, inizio degli anni 50, era un problema centrale, alle dinamiche, le intensità, il titolo dello studio di cui vi parlavo, e addirittura alle durate delle note. Ora, il primo studio della raccolta, Île de Feu primo, Isola di Fuoco 1, dedicato a Papua Nuova Guinea, è un pezzo piuttosto breve, molto compatto, dura un paio di minuti più o meno, ed è scritto, ci dice lo stesso compositore, come una sorta di progressiva variazione su un tema estremamente semplice, che viene presentato nel registro grave dal pianista nella prima battuta. Più o meno l'effetto è questo. Questo Questo tema lo sentiremo nel corso del brano 4-5 volte e viene sempre variato, sempre trasformato. La prima trasformazione forse è la più sorprendente, perché Messiaen fa risuonare questo tema nella mano sinistra. La mano destra, invece, suona un tessuto acutissimo. Questo tipo di articolazione diventerà assolutamente caratteristica del linguaggio di questo compositore. Che cos'è? Lui ce lo scrive fra parentesi. Fra parentesi scrive oiseau, uccello. Bene, Messiaen è stato, in tutta la storia della musica, forse il musicista, il compositore in assoluto più interessato ai suoni della natura, in particolare al canto degli uccelli. Lui girava per le campagne, prima naturalmente solo le campagne francesi, ma poi addirittura raccoglierà canti di uccelli africani, giapponesi, trascrivendoli sul pentagramma e utilizzandoli nelle sue composizioni. Qualche anno più tardi, alla fine degli anni 50, scriverà addirittura una raccolta che si chiama Catalogue d'Oiseaux, catalogo degli uccelli. Questo particolare canto è il canto del Merle Noir, del merlo nero francese. Due anni più tardi Messiaen scriverà un pezzo molto noto per flauto e pianoforte che si chiama per l'appunto Le Merle Noir. Quindi questo brano trasforma il tema, mettendolo in relazione con il canto degli uccelli, poi lo trasformerà in maniera ancora più... Chiedo scusa se sbaglio qualche nota, non ho studiato i quattro studi di ritmo, che sono dei pezzi estremamente complessi, ce ne renderemo conto immediatamente ascoltando il De Fe 1, il primo studio della raccolta. Eccolo. Prima variazione, Merlo. Segue la seconda, la prima variazione. Seconda variazione. E come ogni variazione prosegue e prolunga il tessuto, variando. Terza variazione. Qui c'è un episodio nuovo. Non è proprio una variazione, è quasi un nuovo tema. Come sentite, la struttura è molto semplice, facile da seguire, e Messiaen aiuta l'interprete perché nell'edizione definitiva ognuno dei quattro studi di ritmo è preceduto dall'analisi del compositore, che tiene moltissimo a specificare quali sono le caratteristiche della propria musica. Il terzo pezzo della raccolta è forse in assoluto il più interessante e anche il più speculativo, perché, come vi dicevo, l'idea di Messiaen è di riportare sullo spartito in notazione moderna, di trovare un equivalente ritmico dei neumi medievali, cioè di queste figure di notazione che normalmente vengono considerate figure che hanno un valore come dire, melodico ma non ritmico. E Messiaen cerca quindi una corrispondenza, un aspetto tecnicamente molto complesso, sta di fatto che in questo brano Neum Rhythmique, il terzo studio della raccolta, beh, lo sentirete molto chiaramente, ne sentiamo una parte soltanto, ci sono materiali ricorrenti che ritornano quasi identici a se stessi e tra l'altro è forse nella raccolta il pezzo in cui l'eredità dei grandi compositori francesi d'inizio Novecento, quindi l'eredità di Debussy, di Ravel, Messiaen aveva studiato con Paul Dukas, l'autore dell'Apprendista Stregone, quindi era proprio un figlio di quella tradizione. Bene, ci sono materiali di questo tipo. Queste risonanze, questo modo di usare i registri del pianoforte è un ripensamento, è una trasfigurazione abbastanza evidente dello stile di Debussy, di Ravel, e in questo brano c'è un materiale ricorrente che in qualche modo scandisce la forma, e questa è una delle ossessioni di Messiaen, ossessione del ritmo e del numero in particolare. Lui inserisce per 4 volte questo materiale. Adesso vi ho suonato la prima apparizione di questo materiale e sono esattamente 41 semicrome, 41 unità ritmiche. E Messiaen scrive numero primo. La seconda apparizione di questo materiale aumenta leggermente, sono 43 unità ritmiche, numero primo. Poi diventano 47 e poi diventano 53. È l'ossessione del numero primo, l'ossessione del numero, lo vedremo anche più in dettaglio fra un attimo parlando del famoso mode de valeur. Ma intanto sentiamo almeno la prima parte di Neum Rhythmique, il terzo studio della raccolta. Eccolo. Numero primo. Seconda sezione. Chiaramente questo è il materiale iniziale. Lo studio è ancora molto lungo, purtroppo non possiamo sentirlo per intero. Vi ricordo, questo è Neum Rhythmique, il terzo studio della raccolta, per chi volesse cercarlo per proprio conto. Sentite anche molto chiaramente il fascino dell'armonia di Messiaen, la costruzione di accordi che hanno questa sonorità ricca. Questo è sicuramente il pezzo più sensuale, più affascinante della raccolta, mentre il pezzo invece più intellettuale, più arduo, più speculativo, è il secondo, Mode de Valeur, che come vi dicevo è un pezzo celeberrimo. Perché celeberrimo? Questo è un pezzo che ha avuto una enorme influenza nella musica, soprattutto degli anni 50 e 60. Su che cosa è basato? Perché ha avuto questa grande influenza? Beh, l'idea di Messiaen è abbastanza semplice, lui ce la spiega in una ampia, dettagliatissima prefazione allo studio. Sostanzialmente in questo brano vengono fissati in maniera totalmente predeterminata quasi tutti i parametri. C'è un sistema, un modo di 36 suoni, 12 per 3, che sono scritti su 3 pentagrammi. L'intero brano è scritto su 3 pentagrammi, quindi il pianista legge non sui 2 pentagrammi, tradizionali, ma su tre diversi pentagrammi, e questo modo di 12 note, ve lo faccio sentire, le prime 12, primo sistema, primo pentagramma. Secondo pentagramma, sono altre note più al grave. E poi il terzo sistema, che è quasi interamente destinato alla mano sinistra. Questa nota più grave nel corso del brano risuona solo tre volte e in qualche modo divide quindi il brano in tre sezioni. È un rintocco, l'ultima nota è proprio questo do diesis gravissimo. Bene, ma queste 36 note intanto appaiono sempre nella stessa posizione. Quindi nel primo sistema il mi bemolle è sempre questo, il sol è sempre questo, non viene mai spostato nello spazio. Non solo, ognuna di queste note ha una durata prefissata e Messiaen stabilisce un sistema, uno schema di 24 valori crescenti che funzionano in questo modo: 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e così via. Crescente dal valore più corto al valore più ampio, che è evidentemente 24 volte più lungo. Ognuna delle 36 note dello schema appare sempre in una specifica posizione di registro e sempre con una durata predeterminata. Non cambia mai la durata di quella nota. Ci capiamo, io posso vedere in faccia il pubblico, capite già che insomma, è un sistema piuttosto complesso. Non basta, perché Messiaen stabilisce anche un sistema di 12 modalità di attacco del tasto. Attacco normale, staccato, accentato, legato. Sono 12 sistemi. Ora, attenzione ai numeri. 36 note, 24 durate, 12 attacchi del suono. C'è un'ossessione del numero 12, evidentemente. Questa è un'ossessione tipica di questo periodo. Ed è un'ossessione che ovviamente deriva dalla dodecafonia, dalla pratica di composizione con i 12 suoni che Schoenberg aveva teorizzato e cominciato a praticare nelle proprie composizioni, guarda caso, dopo la Prima Guerra Mondiale, negli anni 20. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, le scoperte di Schoenberg e soprattutto del suo allievo più rigoroso e più speculativo, che è Anton Webern, le scoperte di questi compositori vengono ulteriormente sviluppate per creare una musica in cui tutti i parametri sono predeterminabili. Quindi una musica in cui la regola, la razionalità diventa il principio assoluto di costruzione. Tant'è che ai corsi di Darmstadt i due allievi di Messiaen, forse più talentosi e sicuramente dalla personalità più forte, che erano Karlheinz Stockhausen e Pierre Boulez, a un certo punto cominciano a creare delle commissioni per ammettere i giovani compositori e chi non scriveva in stile rigorosamente seriale integrale non era ammesso ai corsi, semplicemente. C'è stato un momento di terrorismo ideologico nella musica occidentale. Perché? Beh, evidentemente alla fine di una guerra mondiale la tendenza dell'arte era di ritrovare l'ordine, di ritrovare le regole. La tendenza che c'è stata alla fine della Prima Guerra Mondiale è stato il neoclassicismo. Pensate a Stravinsky, a Picasso. La tendenza alla fine della Seconda Guerra Mondiale è stato il cosiddetto periodo delle strutture, lo strutturalismo, ossia l'idea che tutti i parametri di una composizione fossero parte di un sistema in qualche modo preordinato. Il pezzo di Messiaen non è un pezzo dodecafonico. E infatti Messiaen lo chiama modo di valori e di intensità. Modo, non c'è un'organizzazione seriale secondo le cosiddette regole della dodecafonia, ma i suoi allievi partiranno da questo pezzo, dall'idea della completa predeterminazione di tutti i parametri musicali del linguaggio, partiranno da questa idea per sviluppare il cosiddetto serialismo integrale, il periodo delle strutture, lo strutturalismo. Sapete che c'è stato uno strutturalismo antropologico, uno strutturalismo letterario, uno strutturalismo pittorico, evidentemente. Questi compositori adoravano, per esempio, la pittura di Mondrian, evidentemente, e uno strutturalismo musicale. I pezzi più famosi di questo pensiero sono una raccolta di Pierre Boulez, Le Structure per due pianoforti, che Boulez comincia a scrivere nel 1951, e una delle serie di base della prima raccolta delle Structure, guarda caso, è uno dei tre sistemi di mode, de valeur et d'intensité di Olivier Messiaen. Io direi che a questo punto possiamo sentire questo brano. Vi preannuncio che è un ascolto arduo, evidentemente. Sentite questi suoni che sembrano isolati nello spazio, ma sono organizzati secondo questo modo, questo sistema di note, di valori, di intensità e di attacchi del suono, organizzato in maniera non seriale, per la verità. Il risultato è questo. Fate caso come i suoni gravi sono più lunghi naturalmente nella durata. Questo segue perfettamente le leggi dell'acustica. Ci sono meno vibrazioni al basso. Do diesis, la nota più grave, questa sorta di campana. Secondo do diesis grave, la seconda campana. Questo è l'ultimo do diesis grave, quindi queste tre note bassissime che ovviamente Messiaen marca fortissimo, F, 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 sono le note in cui l'ascoltatore può riuscire a trovare specificamente una struttura. Se avete seguito, naturalmente è difficilissimo seguire i tre strati, e soprattutto questo è un pezzo che mette alla prova le capacità dell'interprete in maniera impressionante, perché ci sono 36 valori che andrebbero perfettamente rispettati, 36 note, 24 valori andrebbero tutti rispettati, quindi ogni nota dovrebbe essere leggermente più corta, più lunga, con le intensità allo stesso tempo. È un pezzo utopico da eseguire. Sta di fatto che voi pensate che Karlheinz Stockhausen sentì questo pezzo eseguito a Darmstadt e decise di fare il compositore. Chiaramente un pezzo di questo genere si adattava in modo perfetto alla mentalità dei giovani leoni di quel periodo, che uscivano dalla guerra, per l'appunto, che avevano appunto questo bisogno di regole, questo bisogno di ordine, questo bisogno di una musica in cui tutto fosse strutturato, non ci fosse più spazio per il caos, per l'anarchia, per ciò che poteva, pensate cosa voleva dire uscire dalla Seconda Guerra Mondiale, naturalmente, cioè, possiamo capire perfettamente il fenomeno storico. Oggi ci può forse stupire, anche se, come sentite, il risultato ha evidentemente un fascino ed è chiarissimo che c'è un rigore organizzativo in questa musica, è molto evidente all'ascolto, sentite i suoni che tornano, sentite anche questa perfetta divisione dello spazio, i suoni gravi sono sempre ampi, lunghi, rintoccanti, secondo proprio le regole dell'acustica, le regole del gamelan, per esempio, balinese, e i suoni acuti invece che si muovono più in maniera più frastagliata e più rapida nello spazio. Tanta musica del Novecento è in qualche modo stata la conseguenza di questa composizione importantissima. Finisce qui la prima lezione di questo weekend, domani chiuderemo il ciclo parlando di un grande capolavoro di Igor Stravinsky. Io vi saluto dalla Biennale e ringrazio per la parte tecnica Marco Rossetti, Simone Pagani, ringrazio la nostra curatrice Paola Damiani. Buona giornata da Giovanni Bietti. Grazie.